dal capitolo 8 del Vangelo di Marco i versetti dall'11 al 21. Marco 11, 8, 11 a 21. Nei versetti precedenti è narrata la seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci ed è scritto che Gesù, dopo aver saziato 4.000 persone, li congedò e continua, leggiamo dal versetto 10. Subito, salito sulla barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmanuta. Allora vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli, per metterlo alla prova, un segno dal cielo. Ma egli, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità, io vi dico, nessun segno sarà dato a questa generazione». E lasciatili, salì di nuovo sulla barca e passò all'altra riva. I discepoli avevano nella barca solo un pane, perché avevano dimenticato di prenderne degli altri. Egli li ammoniva dicendo: «Guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode». Ed essi si dicevano gli uni gli altri: «È perché non abbiamo pane». Gesù se ne accorse e disse loro: «Perché state a discutere del non aver pane? Non riflettete, non capite ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite e non vi ricordate? Quando io spezzai i cinque pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi raccoglieste?» Essi dissero: 12. Quando spezzai i 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste?» Essi risposero: 7. E diceva loro: «Non capite ancora?» Da bambino ricordo che spesso accompagnavo mio nonno in campagna e mentre lui lavorava io cercavo di inventarmi qualche gioco. Una volta avevo deciso di distruggere i rovi che nascevano ai bordi di un sentiero e lo facevo staccando le cime, le gemme apicali di questi rovi e buttandole poi a terra. E facendo così pensavo che avrei reso un buon servizio e quindi avrei liberato da quell'arbusto infestante la campagna che coltivava mio nonno. Però quando mio nonno arrivò non mi lodò affatto, anzi mi disse che facevo qualcosa di inutile e di dannoso. Di inutile prima di tutto perché i rovi avrebbero mandato dai lati si sarebbero sviluppate quelle che si chiamano le gemme laterali e si sarebbero poi rinforzati, e in più, così mi disse, quelle che avevo buttato a terra erano così forti che avrebbero messo radici e quindi nuove piante sarebbero nate. Ecco, quella volta, questo è un classico esempio che spesse volte ripeto, quella volta imparai per la prima volta che l'origine dei mali spesso non è evidente e che combattere ciò che affiora in superficie a volte non ha alcuna utilità. E noi commettiamo spesso lo stesso errore. Quando ci troviamo a faccia con dei gravi mali e ci impegniamo a combattere le manifestazioni esteriori del male e trascuriamo di andare alla radice. Infatti mio nonno mi disse: se vuoi distruggere davvero i rovi, devi estirparli dalle radici. Ecco, un errore simile si può commettere anche in medicina, quando per esempio ci si concentra a eliminare i sintomi, il mal di testa, la temperatura alta, o il dolore, eccetera, e si trascura di compiere gli esami necessari per scoprire ciò che ha determinato quelle alterazioni fisiologiche. Quando noi abbiamo un dolore è segno che c'è qualcosa che non va, e curarlo con un antidolorifico o con un'aspirina magari può alleviare per il momento, ma la causa del male, soprattutto se il dolore persiste, non è eliminata. Ora, queste semplici illustrazioni ci introducono all'argomento centrale della predicazione di questa mattina, che è il male radicale dell'incredulità. Molte volte noi ci troviamo davanti a varie manifestazioni del male: l'ipocrisia, la mondanità, la cattiveria e così via. Ma qual è il male radicale? Qual è la ragione per la quale, dalla quale tutti questi effetti discendono? Ecco, questa mattina cercherò di mostrarvi il male radicale dell'incredulità. Abbiamo visto che dopo la seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù con i suoi discepoli torna in territorio giudaico. Al versetto 10 abbiamo letto che con i suoi discepoli andò dalle parti di Dalmanuta. Dove si trova questa Dalmanuta? Se leggiamo il Vangelo, il passo parallelo di Matteo, capitolo 16, versetti 1 a 4, vediamo che Matteo dice che andò sulla costa di Magdala o Magadan, e questo si trovava, è un territorio ed evidentemente una cittadina, un luogo che si trovava sulla costa occidentale del mare di Galilea. Vi ricordate che fino a questo che Gesù compì questa seconda moltiplicazione dei pani dalle parti della Decapoli, quindi siamo ancora in territorio pagano, adesso ritorna sul territorio giudaico, nella città o nel luogo, nell'area di Magadan o di Magdala, e dovrebbe essere conosciuto perché conosciamo un famoso personaggio dei Vangeli, che è Maria di Magdala o Maria Maddalena, appunto proveniva da questo luogo. Marco menziona soltanto dei farisei che vengono a incontrare Gesù. Quindi Gesù ritorna in territorio giudaico e ricomincia l'opposizione, ricomincia la persecuzione da parte di questi, dei suoi nemici. Marco, dicevo, menziona solamente i farisei, ma se leggiamo ancora il passo parallelo di Matteo 16, vediamo che vengono menzionati non solo i farisei, ma anche i sadducei. Posso leggere qualche versetto: farisei e sadducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova e gli chiesero di mostrare un segno dal cielo. Quindi comprendiamo che erano presenti anche rappresentanti della setta dei Sadducei, un'altra setta giudaica della quale parleremo in seguito e che Marco menzionerà la prima volta al capitolo 12, il versetto 18. Comunque leggiamo che questi farisei e comprendiamo anche questi Sadducei andarono da Gesù per, leggiamo, per, si misero a discutere con lui. Questa parola tradotta, o questo verbo tradotto discutere, la riveduta lo traduceva disputare, o in realtà noi useremmo il termine litigare. Infatti il verbo greco, che è suzeteo, significa cercare insieme, letteralmente significa quindi investigare, e descrive l'attività investigativa di chi cerca di trovare delle colpe. È quell'attitudine del commissario di polizia che, mettendo sott'occhio una persona che ritiene colpevole, comincia a farle delle domande, e delle domande che hanno lo scopo di metterla in difficoltà, di trovare degli appigli per poterla accusare. Insomma, voi tutti, o chi è appassionato di gialli o di telefilm polizieschi, sa bene, ecco, qual è l'attività dell'ispettore Derrick o di altri, ancora più magari il nostro Montalbano. Ecco, questo è il verbo, no? Andare a discutere per investigare, per trovare dei punti, degli appigli allo scopo di accusarlo. Esprime appunto l'attività di persone che fanno delle domande maliziose, capziose, per mettere in difficoltà Gesù. E questa attitudine, cioè che il fatto che i farisei andarono da Gesù non tanto per parlare, perché questo termine discutere potrebbe anche essere inteso in questo senso, non tanto per parlare con lui, ma proprio con questo scopo, è ulteriormente provato dal fatto che Marco ci dice che si misero a discutere con lui, chiedendogli, per metterlo alla prova, un segno dal cielo. Questo per metterlo alla prova, ancora una volta, è un altro verbo che Marco aveva già utilizzato al capitolo 1, il versetto 13, quando parlava dell'attività di Satana nel deserto nei confronti di Gesù. Nel deserto rimase per 40 giorni Gesù tentato da Satana. È lo stesso verbo utilizzato qua in greco per descrivere l'attività dei farisei. Provato da Satana, tentato da Satana. E qui potremmo benissimo tradurre, senza sbagliare, che vennero per tentarlo, e chiedendogli per tentarlo un segno dal cielo. Ecco, questa tentazione era appunto costituita dalla richiesta di un segno dal cielo, cioè andarono per chiedergli un miracolo, un'opera straordinaria che riguardasse il sole, la luna o gli altri corpi celesti, che sarebbe giovato a dimostrare la sua divinità e il suo ruolo di Messia. Ovviamente questi farisei avevano un solo scopo, avevano lo scopo di mettere Gesù in un vicolo cieco, volevano metterlo in difficoltà, perché pensando e ritenendo che non era il Messia, secondo loro non avrebbe mai potuto operare un tale segno, e così avrebbero dimostrato pubblicamente che Gesù era un impostore. Quindi la loro richiesta procedeva da cuori increduli e da menti malvagie, piene di inganno, piene di odio verso di lui. Ascoltate cosa dice Ryle nel suo commento del passo parallelo di Matteo. Dice così: gli scribi e i farisei chiedono: maestro, vorremmo vederti fare un segno. Essi fingevano che il loro unico interesse fosse quello di avere una prova tale dell'autorità di Cristo da diventare suoi discepoli. Ma tutti i segni miracolosi che Gesù, aveva già compiuto non erano sufficienti, non era sufficiente che egli avesse guarito moltitudini di persone ammalate gravemente? Non bastava che avesse liberato chi era posseduto e oppresso da demoni? Evidentemente no. I farisei chiedevano ancora qualcosa di più grande, perché, come dimostra la risposta di Cristo, in realtà essi non volevano credere. Anche oggi, continua Ryle dicendo, ci sono molte persone che vivono in questa stessa condizione. Costoro ripetono a se stessi che basterebbe solo un altro piccolo segno per farli diventare cristiani. Se solo ci fosse un'ulteriore prova, essi sarebbero pronti a rinunciare a se stessi, a prendere la propria croce e a seguire Cristo. Queste persone sono cieche. Non riescono a scorgere che tutto intorno a loro dichiara la gloria e l'amore di Cristo. La verità è che costoro non vogliono credere. E questi farisei e questi sadducei non volevano credere in Gesù. Per questo gli chiedono un segno dal cielo. Come reagisce Gesù? Guardiamo la reazione di Gesù. Egli ha una reazione emotiva, risponde e poi fa qualcosa. Guardiamo l'azione di Gesù. Leggiamo che dopo aver sospirato nel suo spirito disse. E quindi la prima cosa che osserviamo è questa reazione emotiva di Gesù. E ancora una volta dobbiamo osservare con grande attenzione che Marco ci rivela molte cose intorno alla vita emotiva di Gesù, più degli altri evangelisti probabilmente. E questo è dovuto sicuramente alla natura di Pietro, che aveva osservato attentamente il suo maestro. Pietro, sapete che è un uomo passionale, un uomo sanguigno, un uomo di forti emozioni, e sicuramente avrà osservato le emozioni del suo Signore Gesù, e quando ha raccontato a Marco queste cose ha sottolineato le reazioni emotive di Gesù. Infatti è proprio Marco che ci riferisce di questo profondo sospiro di Gesù. Noi nel testo italiano non lo apprezziamo, non viene sottolineato a sufficienza. Qui dice semplicemente che Gesù sospirò nel suo spirito. Ma per quanti di voi possono farlo e vogliono farlo, possono controllare il greco e troveranno che questo verbo anastenazzo, per voi amanti del greco, è usato solamente in questo caso nel Nuovo Testamento. Solo qui, non ci sono altri punti. Questa è l'unica menzione di questo verbo e significa letteralmente sospirare profondamente, perché è composto da due parole che parlano di un sospiro fatto verso l'alto o guardando in su, anà, questo prefisso significa proprio questo, immaginatevi, è molto grafico, ci fa vedere, se conoscessimo il greco, ci fa vedere Gesù che sospira alzando gli occhi al cielo, un profondo sospiro, non è un sospiro semplicemente normale, ma qualcosa di molto profondo, di molto, di pieno di dolore, questo è il senso. In altri termini, Marco aveva già parlato di un sospiro di Gesù nel versetto 34 del capitolo 7, no? Alzando gli occhi al cielo sospirò. Ma in questo caso il verbo non è lo stesso, è stenazzo. Non c'è quel prefisso che ci fa qui comprendere che fu qualcosa di più profondo. Ecco, questo ci mostra come questo particolare sospiro di Cristo si impresse nella mente di Pietro, che volle trasmetterlo a Marco in modo che lo fissasse nel testo ispirato. Insomma, cosa comprendiamo da tutto questo? Che ci troviamo davanti a una reazione emotiva particolarmente intensa da parte del Signore Gesù. Colma di dolore. E se me lo permettete, se mi permettete di dire questo, perché dobbiamo considerare che l'espressione dei sentimenti di Cristo sono l'espressione della piena natura umana di Gesù. Gesù è perfettamente uomo e sebbene egli sia Dio perfettamente, ha conosciuto tutti i sentimenti umani dei quali noi siamo consapevoli. Che significa questo sospiro pieno di dolore davanti a una tale manifestazione di incredulità? Esprime un senso di impotenza e perfino, se volete, anche di frustrazione. Cosa sto dicendo? Non sto dicendo che il Signore si sentiva impotente o che non avrebbe potuto fare quello che voleva in quel momento, ma l'incredulità di questi farisei, di queste persone religiose, causarono un tale dolore che noi possiamo comprendere questa reazione. Ecco, che manifesta tutta il senso di frustrazione del nostro Signore Gesù Cristo. Vi ricordo, stiamo parlando qui a livello umano e di sentimenti umani di Cristo. La prima parte della risposta è interrogativa, ma in modo retorico, è infatti piena di dolore. Perché questa generazione chiede un segno? In realtà non è una domanda, no? Perché in questa domanda c'è già la risposta. Questa generazione chiede un segno perché è una generazione incredula, perché è una generazione malvagia. Ma pensate a quanto dolore esprime. La malizia, l'incredulità, l'odio furono percepiti distintamente dal Signore e gli causarono una grande sofferenza. Il suo profondo sospiro lo esprime molto chiaramente. Quindi la prima cosa che vediamo è che davanti all'incredulità Gesù reagisce emotivamente con questo sospiro profondo che esprime il suo dolore. Inoltre osserviamo la sua risposta. La prima parte l'abbiamo visto. La seconda parte ci mostra che però nulla avrebbe potuto abbattere o scoraggiare il Signore Gesù Cristo. Quando io ho parlato di senso di frustrazione, di impotenza, non intendo dire minimamente che Gesù si scoraggiò o che si abbatté. No, egli infatti sopportò l'opposizione dei peccatori senza peccare, non si abbatté e non si scoraggiò e in questo senso non peccò, perché nessuna tentazione diabolica o umana ha mai sopraffatto il suo essere santo e giusto. Infatti nella seconda parte della sua risposta Gesù dice: nessun segno sarà dato a questa generazione. Vedete, il senso del dolore e della frustrazione non abbattono Gesù e non lo deprimono al punto da fargli perdere la sua forza e, noi diremmo, la spina dorsale. Il senso del suo dolore è espresso, ma anche la sua forza. Gesù risponde, dopo aver espresso quella domanda piena di dolore, con fermezza, con coraggio e con senso di sfida anche a questi farisei: nessun segno sarà dato a questa generazione. Insomma, sappiamo che Gesù rispose, se leggiamo anche Matteo e Luca, che Gesù disse: questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. In altri termini, il senso è chiaro. Gesù dice: niente di quello che voi chiedete vi sarà dato. Io non sono disposto a nutrire la vostra curiosità, le vostre passioni, i vostri desideri peccaminosi. Però ci sarà un segno oggettivo, valido per tutti, ci sarà. Ed è il segno del profeta Giona. Qual è questo segno del profeta Giona? In Matteo 12:40 comprendiamo, in un'altra occasione Gesù lo disse, ed è chiaro di che cosa si tratta. Gesù disse: come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Di che cosa sta parlando Gesù? Della sua risurrezione. Gesù sta parlando del segno del profeta Giona come del segno della sua risurrezione dai morti. Non vi sarà dato segno se non questo segno, che sarà oggettivo, sarà chiaro, sarà dimostrato a tutti quanti che io risusciterò. Gesù ha una reazione emotiva, Gesù dà una risposta, Gesù compie qualcosa, dice queste cose e poi, lasciatili, salì di nuovo sulla barca e passò all'altra riva. Insomma, Gesù applicò il principio che aveva insegnato ai suoi discepoli in un'altra occasione, ma in Matteo 7:6: non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle dinanzi ai porci, perché non le pestino con le zampe e, rivolti contro di voi, non vi sbranino. Ecco, un tale atteggiamento non lo dobbiamo intendere come quello del disprezzo, dell'insensibilità, ma come il rifiuto di iniziare una disputa, un litigio. I farisei erano andati lì per litigare. Gesù non vuole litigare con loro. Gesù non vuole entrare in una disputa che non avrebbe condotto a nulla di buono. Il Signore tace con chi pone delle domande possedendo già delle risposte. E la peggiore condanna per i curiosi, per gli increduli, è proprio quella di essere abbandonati nella loro condizione. E questa azione di Cristo ci mostra prima di tutto la sua saggezza. Gesù vede, comprende le motivazioni, capisce che rispondere a queste persone non avrebbe portato da nessuna parte, risponde in modo da metterli a tacere, ma poi anche ci mostra il suo spirito pacifico. Il Signore non è venuto per litigare. Gesù certamente aveva tutti quanti i requisiti per vincere quella disputa. Se avesse voluto, il Signore avrebbe potuto fare un segno dal cielo, Il Signore li aveva già fatti. Vi ricordate quando nel caso della tempesta egli aveva ordinato al vento e al mare di fermarsi, di tacere? Non è questo un segno dal cielo? Egli comanda gli elementi della natura e questi ubbidiscono. Gesù avrebbe potuto far venire un fulmine far cadere delle meteoriti proprio sulla testa di tutti quei farisei e quei sadducei, ma non lo fa. Non lo fa. Perché? Non lo fa perché egli vuole evitare un conflitto inutile e abbandona alla loro mente malvagia e incredula i suoi accusatori. Bene, andiamo adesso alle applicazioni di questa semplice esposizione. E vogliamo vedere, prima di tutto imparare da questo passo, qualcosa sulla natura dell'incredulità e delle sue manifestazioni. Vi ho detto che questa mattina vi avrei parlato proprio dell'incredulità, e questo passo ci spiega che cos'è l'incredulità e come si manifesta l'incredulità. E la prima cosa che vi voglio far osservare è che l'incredulità si manifesta in modi multiformi. È la medesima radice dalla quale scaturiscono piante malvagie e rami di tutti i tipi. Vedete, al versetto 15 del Vangelo di Marco 8:15, Gesù dice: guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Se poi però leggiamo anche Matteo 16:6, leggiamolo, che è il passo parallelo, Gesù dice: guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei. Allora, cosa ha detto Gesù? Dobbiamo, per ricostruire tutto quanto il detto di Gesù in questa occasione, dobbiamo tenere presente di quello che ha detto, che ci dice Marco, e di quello che ci dice Matteo. E allora l'intera frase è questa: Gesù disse: guardatevi dal lievito dei farisei, dei sadducei e di Erode. Ora, se ci pensiamo bene, farisei, sadducei e Erode sono tre categorie abbastanza diverse. Che cosa hanno in comune? I religiosi, formalisti, ipocriti farisei con i razionalisti, increduli sadducei. Vi ricordate, i sadducei sono quelli che non credevano nella risurrezione, che non credevano nell'esistenza degli angeli, che non credevano nell'esistenza degli spiriti, eccetera, no? Che cosa hanno in comune farisei e sadducei con Erode? Forse se leggiamo un altro passo nel Vangelo di Luca, ci ricorderemo che Erode, anche lui, quando Gesù si presentò a lui, venne mandato da lui, da Pilato, chiedeva un segno. Luca capitolo 23, versetto 6, quando Pilato udì questo, domandò se quell'uomo fosse Galileo, saputo che era della giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode, che si trovava anch'egli a Gerusalemme in quei giorni. E quando vide Gesù, Erode se ne rallegrò molto, perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo sentito parlare di lui, e sperava di vedergli fare qualche miracolo. Allora, che cosa hanno in comune farisei, sadducei ed Erode? Tutti e tre hanno la stessa richiesta. Vogliono vedere Gesù fare qualche miracolo, ma Erode non è né religioso, né liberale, né conservatore. Erode è semplicemente un uomo mondano. Erode è un uomo che ama il potere, Erode è uno schernitore. Che cosa hanno in comune questi tre? Tutti e tre hanno in comune l'incredulità. Sono persone che si oppongono alla verità. Sono persone che rifiutano di sottomettersi e riconoscere chi è Cristo. E tutte le prove e tutte le cose riguardanti Cristo non sono sufficienti per loro, sebbene la loro vita è diversa, l'uno mondano e amante del potere, gli altri liberali, gli altri ipocriti e formalisti, ma tutte e tre le categorie hanno il medesimo lievito, il lievito dell'incredulità. Che cos'è questa incredulità? L'incredulità è l'esatto contrario della fede, probabilmente è questo il modo in cui possiamo meglio comprendere che cos'è l'incredulità. È un principio di inimicizia nei confronti di Dio. Se venite un istante con me, vi suggerisco un bel esercizio da fare oggi o nei giorni a venire. In Ebrei capitolo 11, che è il capitolo della fede, dove si inizia con una definizione della fede: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Cerchiamo di mettere in negativo i versetti successivi. Per incredulità noi affermiamo che i mondi si sono fatti da soli, mentre per fede noi comprendiamo che sono stati formati dalla parola di Dio. Per incredulità l'offerta di Caino non fu gradita da Dio, mentre per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente. Per incredulità i contemporanei di Enoch morirono tutti quanti, mentre per fede Enoch camminò con Dio e poi sparì. E possiamo continuare. Per incredulità i contemporanei di Noè morirono nelle acque del diluvio, mentre per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza sua e della sua famiglia, e con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. E potete continuare con Abramo, con Isacco, con Giacobbe e tutti quanti gli altri. L'incredulità è l'esatto contrario della fede. La fede produce effetti completamente opposti. La fede riceve Cristo, riceve la parola di Dio, vive sulla parola di Dio, agisce di conseguenza. La fede ci fa essere sinceri e schietti e non tentatori e maliziosi come i farisei. E la fede anche illumina e dona intelligenza al nostro intelletto, ai nostri sentimenti e alla nostra volontà. Vi ricorderete che dopo questo passo abbiamo letto che il Signore deve rimproverare i discepoli e dice loro: avete il cuore indurito? Non riflettete, non capite ancora, avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite e non vi ricordate. Perché Gesù dice ai discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei? Non c'è forse il rischio che questo lievito, che è l'incredulità, entri anche a far parte della vita di noi che siamo persone che seguono Gesù? E non è forse questa ottusità della mente, questa incapacità di comprendere le parole di Cristo e di vedere le cose come esse sono, ne abbiamo parlato domenica scorsa, una manifestazione dell'incredulità? La fede ci apre gli occhi, ci dona luce, ci fa capire, ci apre l'intelletto. La fede ci dà pace, ci toglie le ansietà, ci fa comprendere la parola di Cristo. L'incredulità ci rende stupidi e stolti. E anche noi dobbiamo guardarci da questo lievito. Da dove viene la mondanità che è in noi, se non dall'incredulità? Da dove viene l'ipocrisia? Da dove viene la ribellione? Da dove vengono tutti gli altri mali? Da lì, la nostra mancanza di sottomissione all'autorità di Dio e alla sua parola. Guardatevi dal lievito dei farisei, dal lievito dei sadducei, dal lievito di Erode. Guardate un ubriaco, guardate un tossicodipendente, guardate una donna immorale e un uomo che è un donnaiuolo. Da dove viene tutto questo? Dall'incredulità. L'incredulità e la inimicizia nei confronti di Cristo è un male radicale. Guardatevi da questo lievito, perché vi porterà a ribellarvi a Dio. Vi dicevo, impariamo qualcosa della natura dell'incredulità e sulle sue manifestazioni. Prima di tutto, l'incredulità ha multiformi manifestazioni. Ma una seconda cosa è questa: la incredulità ha una natura famelica. L'incredulità ha una natura famelica. Cosa voglio dire? Voglio dire che l'incredulo non si accontenta di nulla. L'incredulo chiede sempre ulteriori segni e non è mai soddisfatto. Per questo questi farisei non erano soddisfatti. Avevano bisogno di qualcos'altro che il Signore facesse. Il Signore aveva fatto già tanti miracoli. Avevano visto dei malati essere guariti, indemoniati, liberati, e ogni genere di potenti operazioni il Signore aveva fatto. Ma loro chiedevano qualcosa di più. L'incredulità ha questa natura famelica, divora e non si riempie mai, non è mai soddisfatta, al contrario della fede, che invece riposa. La fede trova pace e trova riposo e pieno appagamento in Cristo. E guardate che questa questione della fame dell'incredulità è molto interessante per tanti aspetti, anche per le cose di questa vita. L'incredulo, colui che non ha una vera fede in Cristo, non sarà mai soddisfatto delle cose che ha. Dategli il mondo intero, riempitegli la bocca, la pancia, gli occhi, riempitelo, copritelo d'oro, copritelo di gloria, vorrà sempre qualcosa di più. L'incredulo è come le figlie della sanguisuca che dicono dammi, dammi, e non sono mai soddisfatte. L'incredulo è come il soggiorno dei morti, che non si riempie mai. Da dove viene tutta l'insoddisfazione del cuore umano, se non dall'incredulità? Da dove viene questa incapacità di trovare pace, riposo e appagamento in ciò che abbiamo, se non dall'incredulità? Prendetelo nel campo religioso, l'incredulo moltiplicherà i suoi dei, moltiplicherà i suoi riti, moltiplicherà i suoi doveri, cercherà di fare di più e non si troverà mai, non si sentirà mai appagato, mai a posto. La fede spazza via la moltitudine di idoli e pone Cristo e trova soddisfazione in Cristo e nella sua giustizia. Perché i farisei avevano tutte quelle regole? Perché erano degli increduli. e sapevano bene che non trovavano soddisfazione nell'essere scrupolosi nell'osservare quei comandamenti e quei precetti, e ne dovevano aggiungere qualcun altro per mostrare a se stessi e agli altri di essere migliori, e non trovavano mai pace. Mentre la sola fede in Cristo ha questa natura di darci soddisfazione, pace, tranquillità. Prendete un vero credente, seppure vive in una catapecchia, con pochi soldi, a Cristo, egli, ella, a tutto. Noi abbiamo dei segni, e sarebbe lungo soffermarci sui segni che ci devono soddisfare. Il segno della incarnazione di Cristo, il segno della sua risurrezione, il segno dell'opera dello Spirito Santo, le scritture, la vita santificata di milioni di persone, l'esistenza stessa della Chiesa, sono la dimostrazione di Cristo e della sua divinità. Io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Hades non prevarranno contro di essa. Noi abbiamo decine, centinaia, milioni di segni che ci accertano che Gesù è il Cristo, è il Figlio del Dio vivente. Se c'è qualcuno tra di noi che nonostante tutto continua ad essere dubbioso, continua ad essere riluttante nei confronti di Cristo, non è per mancanza di segni. Quando sarai davanti a Dio nel giorno del giudizio, Non sarà una buona scusa quella che molti presenteranno: Signore, non abbiamo avuto segni a sufficienza. Perché il creato racconta la gloria di Dio, e il firmamento annunzia le opere delle sue mani, e le scritture e la Chiesa mostrano la veridicità di Cristo e della sua gloria. Non sarà una buona scusa. E se oggi non ti bastano tutti questi segni, sappi che appartieni alla categoria degli scribi, dei farisei, dei sadducei e degli erodiani, e che la tua sorte sarà terribile se non ti ravvedi e se non credi. E l'ultima cosa, e concludo, che impariamo da questo passo. E questo passo è importantissimo anche per un'altra ragione, perché ci insegna quale deve essere il nostro atteggiamento nelle dispute e nelle controversie. E io credo che tutti i cristiani e tutti gli uomini si trovano nelle controversie e nelle dispute. Tutti gli uomini si trovano ad avere a che fare con persone che vogliono litigare con voi. C'è gente che non sa far altro che litigare, che vive per litigare. E i loro litigi e le loro parole non costituiscono altro che delle tentazioni per noi. Ricordiamocelo, sono le prove e tentazioni. Quando gli altri ci provocano con il loro atteggiamento, con le loro parole, sono prove e tentazioni per noi. E lo scopo delle prove è quello di manifestare a noi e agli altri qual è la condizione del nostro cuore. È inutile che diciamo: ah, io ho avuto quella reazione perché quello o quella ha fatto così. No, tu hai avuto quella reazione perché sei così. Sei così. Quella tentazione ha fatto uscire fuori ciò che c'era dentro. Per questo le tentazioni sono anche prove, ci mettono alla prova. Come dobbiamo reagire? Come ha reagito Gesù? Come ha reagito Gesù? Prima di tutto vi voglio dire che non è sbagliato avere una forte reazione emotiva. Noi siamo uomini E avere dei forti sentimenti e delle forti emozioni fa parte della nostra natura, anzi, è parte della nostra vitalità, i flemmatici. La flemma non è una virtù. La flemma è quell'attitudine di coloro che casca il mondo, io non mi muovo. Mi potrebbe cascare accanto, rimango lì. No, questa è indifferenza, questa è insensibilità, questa è disumanità. Non ha niente a che vedere. Gesù era un uomo dalle forti emozioni. Gesù quando sospirava profondamente, quando piangeva, quando pregava e gridava con gran grida e con lacrime, quando si rallegrava, giubilava. Ora, avere delle forti emozioni non è sbagliato, anzi non c'è nulla di più odioso della tiepidezza e dell'apatia. Però, ascoltatemi, i sentimenti di Cristo, per quanto forti, non prendono mai il sopravvento. Se da una parte Gesù sospira profondamente, poi non esplode di rabbia. I sentimenti di Cristo non prendono mai il sopravvento. Egli non si abbandona mai ad essi, né lascia mai che i suoi sentimenti lo dominino. La sua reazione è quella di un intenso dolore che però viene tenuto sotto controllo e non si esprime nell'ira, non si esprime nel risentimento. E ora mi domando se noi conosciamo tali sentimenti. Se qual è la nostra reazione davanti a una grande manifestazione di peccato? Qual è? Davanti a una manifestazione di incredulità, davanti a una manifestazione di ribellione nei confronti di Dio, cosa facciamo? Che mondo! No, facciamo spallucce a volte e guardiamo dall'altra parte. Conosciamo davvero il senso del dolore profondo? Cristo si addolora davanti al peccato quando lo vede, si dispiace. Se rimaniamo freddi, indifferenti o addirittura ci facciamo la risatina davanti a cose chiaramente peccaminose, chiaramente avverse alla volontà di Dio, che razza di cristiani siamo? Cosa abbiamo dello Spirito di Cristo in noi? Vi posso dire la verità, una delle cose che mi inquieta di più su me stesso è quando la mia reazione emotiva davanti alla manifestazione del male è l'indifferenza. Mi domando, ma che razza di cristiano sono? Cosa ho dello Spirito di Cristo in me? Cristo sospirò davanti all'incredulità, si indignò, soffrì, e io rido. Che il Signore ci conceda di avere lo Spirito di Cristo. Esaminiamoci e preghiamo affinché possiamo ottenerlo. E poi, seconda cosa, le nostre risposte sagge, veritiere, scevre dal peccato. Come dobbiamo rispondere davanti alla manifestazione del peccato? Beh, io credo che Efesini 4, dal versetto 25 al versetto 32, ci insegni che noi dobbiamo parlare sempre con verità, che dobbiamo sempre parlare pronunciando parole dolci, buone ed edificanti, altrimenti stiamoci zitti. Dobbiamo parlare bandendo parole taglienti, amare ed offensive, e dobbiamo parlare in uno spirito di perdono e di tolleranza. Molte volte tra marito e moglie ci sono casi di questo genere, di tentazione, di prova. Le vostre parole, mariti, le vostre parole, mogli, sono sempre veritiere, sempre dolci, sempre buone, sempre edificanti, o sono taglienti, amare, offensive? Sono pronunciate in uno spirito di perdono e di tolleranza? Mogli, che rimproverate i vostri mariti a volte, ma perché voi non sbagliate mai? O viceversa, mariti che siete aspri nei confronti delle vostre mogli, ma perché voi non sbagliate mai? Dobbiamo perdonarci gli uni gli altri e dobbiamo parlare con verità e con dolcezza, sempre. Fratelli, sorelle, gli uni gli altri, dobbiamo essere dolci e gentili, sempre, moltiplicando la cortesia, moltiplicando i gesti di amore, perché l'amore non è una cosa che c'è nel cuore soltanto, l'amore si mostra con le parole, l'amore si mostra con gli atti. L'arroganza, la sufficienza, l'insensibilità non devono avere posto nella Chiesa di Cristo. La verità, la dolcezza, la gentilezza, la cortesia, le buone maniere. Dobbiamo essere famosi per essere gentiluomini e gentildonne, nel nostro modo di apparire, nel nostro modo di fare. E l'ultima cosa, davvero, avrei tante altre cose da dire, ma ormai è tardi. Gesù evita lo scontro quando non è costruttivo. Molte volte dobbiamo girare le spalle, molte volte dobbiamo girare le spalle. Magari che io me li immagino questi farisei quando Gesù se n'è andato. Che avranno detto? Eccolo qua, non ha potuto fare quello che gli abbiamo detto, se n'è andato, eccolo lì, sconfitto, ha perso. Ma chi erano i veri perdenti? Erano loro. E molte volte il nostro comportamento può essere inteso come vigliaccheria, come cattiva coscienza. Ma ci sono casi in cui, quando rispondere, affrontare la situazione non porterebbe da nessuna parte, che la cosa migliore da fare è lasciar perdere, smetterla, girare le spalle e andarcene. E questo ci aiuti a regolare così la nostra condotta nelle controversie. Fratelli, in questo mondo, la gente di questo mondo e questa vita è una fonte continua di tentazione per noi. Ma i cristiani si comportano come Gesù. E non dite che non sapete come dovete comportarvi, perché la parola di Cristo questa mattina è stata chiara. Amen. Chiniamo il capo.